però noi tra brevissimo cominciamo. In attesa che il traffico di Roma ci restituisca De Vincenti e Oliverio, ma che stanno, entrambi mi hanno mandato le scorte, mi hanno mandato l'indicazione che stanno arrivando, intanto facciamo salire sul palco i nostri primi quattro relatori, che sono, diciamo, la protagonista in qualche modo del supporto e dell'attuazione delle politiche di coesione, che è Ludovica Grò, direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale, la dottoressa Cavallo, che è del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, l'assessore Spanu della regione autonoma della Sardegna, che rappresenta una delle regioni, tra l'altro, che hanno la responsabilità sul coordinamento delle politiche europee nella conferenza delle regioni, e il sindaco Nogarin, che rappresenta un po' oggi il mondo delle autonomie locali, così importante in questa politica delle politiche di coesione della programmazione 2014-2020, e poi sentiremo dire se altrettanto importante sarà per la prossima tornata. Insomma, in qualche modo, se l'obiettivo di questo nostro incontro di questa mattina è duplice. Da una parte, come tutto il forum PA, io non mi sono presentato, però tendo a pensare che mi conosciate, che sono Carlo Mochi Sismondi, sono il presidente di Forum PA. Il tutto Forum PA ha quest'anno un duplice obiettivo di comunicazione e di riflessione comune, collettiva, collaborativa, come diciamo noi. La prima è quella di cercare di capire cosa non dobbiamo perdere di quello che abbiamo fatto. Questo Paese è a una tornata di nuova legislatura, nuovo Parlamento, nuovo governo, che ero incerto, non so se l'avrei visto in questi giorni, invece ancora non l'abbiamo visto, ma lo vedremo, penso, presto. E quindi uno dei vizi di questi momenti, io ne ho vissuti 18 governi, quindi questo è il 19° governo con cui in qualche modo combatto facendo Forum PA, combatto, dico, benevolmente. Uno dei rischi grossi di questo momento politico è che ci sia quella che io chiamo la sindrome della lavagna bianca. Cioè, arriva qualcuno e dice: cancelliamo tutto quello che abbiamo fatto e ricominciamo da capo. Ecco, questa palingenesi della lavagna bianca non ce la possiamo permettere. In nessuna politica ce la possiamo permettere, tantomeno le politiche di coesione, che sono le politiche sistemiche, quindi che vanno sempre avanti se sono buone vanno avanti con spirali virtuose, quindi vanno avanti andando, partendo da quello che si è fatto e andando sempre meglio, ma non possono pensare di cancellare quello che c'è stato prima, perché sarebbe veramente follia, veramente non si può fare nessuna politica di innovazione in nessun modo. La seconda faccia, se volete, della medaglia di Forum PA di quest'anno è: bene, e ora, visto gli asset che abbiamo conquistato, come ce li giochiamo per il futuro? Quindi come ce li giochiamo nel caso specifico per la programmazione prossima, ma in tutta la politica di innovazione che stiamo vedendo qui al Forum, come ci giochiamo quello che abbiamo fatto come strumento per far meglio nel futuro? E questa è la seconda parte, quindi un po' questi due aspetti sono due aspetti per cui sollecito i miei relatori. Da una parte, appunto, cosa non possiamo perdere delle cose che abbiamo fatto? Quando si studiava, non so se vi ricordate i nostri figli, ma anche noi stessi, come abbiamo studiato la storia: nascono gli Assiri, muoiono tutti gli Assiri, arrivano i Babilonesi, sembra che ci sia sempre fasce continue di tutti morti e ricominciano tutti da capo. Ecco, non è così. La vita delle nazioni, la vita della politica, ma la vita in generale nostra è fatta sempre di conquiste da cui noi ripartiamo per averne delle altre. Quindi la prima domanda è: cosa non possiamo perdere di quello che abbiamo fatto, cosa abbiamo imparato, quali sono le lezioni apprese di quello che abbiamo fatto, e la seconda è: che ci facciamo adesso con quello che abbiamo imparato, in che modo vediamo il futuro. Chiederei di prendere la parola per prima a Ludovica Grò, poi andremo a continuare e poi magari Ludovica, insieme, quando arriverà anche il ministro, possiamo raccontare un pochino alcuni punti fondamentali della nostra riflessione. Prego, Ludovica.
Una tradizione, ringrazio effettivamente Forum PA perché ha un'attenzione sempre presente sulle politiche di coesione. Credo 2 anni fa abbiamo fatto la politica di coesione costruisce il futuro, oggi possiamo in realtà tirare qualche conclusione di quello che dicemmo appunto 2 anni fa. E guardare quello che ci aspetta, le sfide che ci aspettano. Ora, mi fa piacere l'introduzione di Carlo, perché effettivamente l'amministrazione pubblica, e credo che i temi di governance siano estremamente importanti, si fa garante presso il cittadino e presso tutto il paese di attuare le politiche e le scelte. È chiaro che queste scelte e queste politiche potranno poi variare a seconda degli indirizzi del governo, ma quello che si è costruito intanto va messo sicuramente a disposizione di chi arriva, facendogli conoscere luci ed ombre e mettendo a disposizione la conoscenza di ciò che si è fatto. Si riparte da quello che si è fatto, anche se grandi progetti, grandi rivolgimenti, ho appena parlato al convegno sulla sostenibilità, hanno sempre bisogno di una linea utopica davanti a loro. Perché? Perché effettivamente senza questa linea da raggiungere non si fanno progressi né nella politica né nelle trasformazioni, e non si possono realmente e concretamente ottenere i risultati desiderati. Il titolo però di questo seminario, di questo convegno, è molto preciso, è concentrato sulla diseguaglianza ed è importante dirlo, ed è importante concentrarsi un momento anche su questo elemento, la diseguaglianza. Diseguaglianza che le politiche di coesione hanno un po' nel loro DNA, fatemi dire, cioè le politiche di coesione nascono per attenuare i divari territoriali e divari di condizioni di vita, perché in effetti nessuno deve rimanere indietro. Ora, sono politiche previste dai trattati dell'Unione Europea, sono politiche previste dalla nostra Costituzione, l'Agenzia nasce per attuare il comma 5 dell'articolo 119, quindi sono politiche che partono dall'assunto che le diseguaglianze devono essere colmate, e per fare questo lo fanno in modo abbastanza originale nel mondo, fatemi dire, rispetto, diciamo, appunto a una scelta europea in cui l'Italia si iscrive, cioè partendo dai territori. Che vuol dire partire dai territori? Vuol dire partire dalle comunità, vuol dire partire dalle persone, perché molti servizi possono essere garantiti, ma dipendono anche dalle condizioni non solo di sviluppo di quel territorio, ma anche come geograficamente si trova. E questo lo vedremo poi nelle varie strategie che ha affrontato anche il 14-20, da quella urbana a quella delle aree interne, cui farò un accenno. Il tema qual è? Che dovunque nasci in Europa, per avere la piena cittadinanza devi avere le stesse opportunità. E la politica di coesione si preoccupa di capire quali sono i divari sui territori e quindi come le politiche settoriali devono affrontare questi divari. E per ogni territorio c'è una sua specificità. Se pensiamo per esempio ai flussi migratori e a come la politica di coesione è stata impegnata sia nel 2007-2013 che adesso nuovamente nel 14-20 con fondi aggiuntivi per 200 milioni da parte dell'Unione Europea nel nuovo riparto che è stato fatto alla fine del 2016, vediamo che ci sono territori che devono fronteggiare l'accoglienza, la prima accoglienza, territori di transito verso altre destinazioni, territori invece che devono curare l'inclusione e che quindi devono mettere in piedi, diciamo, azioni ben diverse da quelle dell'accoglienza. Ecco, la specificità di ciascun territorio, la specificità di ciascuna comunità e la consapevolezza di quali sono i quadri nazionali delle politiche settoriali. Questo fa la politica di coesione, una grande cerniera orizzontale che mette a disposizione 54 miliardi sui fondi strutturali, però 46 miliardi di fondi che provengono dall'Europa e 94 che provengono invece dall'Italia. Quindi un plafond di quasi 140 miliardi in toto. Come sono stati programmati? Questo anche è molto importante. Sono stati programmati con dei processi molto ampi anche di condivisione. È vero che si dice sempre che non è mai abbastanza, che c'è sempre una quota grande di top down, cioè di grande, diciamo, di immaginazione di queste linee strategiche che poi calano sui territori dall'alto. Però, diciamo, la sfida della politica di coesione da sempre e del 14-20 in modo particolare, che l'ha applicata anche molto sul fondo di sviluppo e coesione, è stata proprio questa, cioè quella di programmare partendo invece da una condivisione. Teniamo conto che l'Unione Europea, fatemi dire, anticipatrice dello sviluppo sostenibile, perché se ci pensate i goal dell'ONU sono arrivati nel 2015, l'Europa e quindi gli Stati membri, perché l'Europa e quindi noi abbiamo la strategia Europa 2020 da un tempo precedente ed è una strategia di sviluppo sostenibile a tutti gli effetti, intelligente, sostenibile e inclusivo, quindi declinato in tutte le sue componenti di appunto economiche, componenti ambientali, componenti sociali, perché è il cambio del paradigma, è il disegno appunto che lo sviluppo deve essere effettivamente uno sviluppo che per esempio crea occupazione. Se pensiamo a cos'era Lisbona e l'accordo di Lisbona, che vedeva l'Europa solo in crescita di PIL, cos'è l'Europa 2020? È una strategia che invece coniuga occupazione e scelte di crescita. Quindi la diseguaglianza si affronta anche con questa chiave, se vogliamo innovativa, ma comunque ormai estremamente condivisa, dello sviluppo sostenibile e con la chiave appunto della condivisione. Appunto dei processi con cui le strategie sono state create. Pensiamo alle condizionalità ex ante e al fatto che in questo periodo di programmazione ne abbiamo create diverse di cornici programmatorie operative, per esempio con le strategie nazionali di specializzazione intelligente. Quelle nazionali sono 5 e su queste grandi tematiche comunque sono state anche programmate i fondi dell'FSC. una fra queste, lo ricordo, è la strategia della bioeconomia, ma abbiamo, abbiamo l'aerospazio, l'agenda digitale, la crescita digitale, cioè sono molte anche le aree tematiche su cui l'FSC è stato programmato. E dall'altra parte un coinvolgimento, le S3 regionali, che hanno declinato in modo più puntuale, proprio tarandole sui territori, quelle che sono le traiettorie di sviluppo dove le imprese dovranno impegnarsi, perché è chiaro che ci può essere appunto un'indicazione e uno sforzo dell'amministrazione a tenere insieme gli stakeholders della politica, ma senz'altro ogni componente dello sviluppo, diciamo, deve fare la sua parte, e le imprese, come le regioni in primis e gli enti locali con cui noi lavoriamo sempre, abbiamo costruito moltissimi tavoli che però non sono tavoli di discussione, sono tavoli operativi dove in effetti concretamente ci mettiamo d'accordo su come portare avanti le politiche, su come portare avanti gli interventi. Il monitoraggio continuativo che fa l'agenzia è un monitoraggio condiviso, condiviso sicuramente con le regioni, condiviso con le amministrazioni centrali, e questi tavoli, ne posso citare alcuni, quello del segretariato del Pommetro che guarda l'agenda urbana, quello delle reti che guarda alla parte dell'energia, la cabina di regia stessa, ma non tolgo argomenti a Laura Cavallo, che sicuramente lo vorrà poi ricordare, di programmazione dell'FSC. Questi tavoli, diciamo, sono appunto i tavoli dove noi coordiniamo, mettiamo insieme, cercando di evitare appunto i silos, tutti quelli che di una certa politica sono responsabili. Avrei voluto che dietro di me scorressero le immagini del nuovo sito dell'agenzia, che purtroppo non ci aiutano e che sarà disponibile fra poco, e credo che una delle cose importanti però che possiamo portare qui a contributo della discussione che verrà, ci sono, eccoci, è anche, diciamo, questo fatto di mettersi un po' sulla frontiera della tecnologia. Ecco, qui in effetti spendo solo una parola: oggi in questo forum, e ringrazio ancora Carlo, abbiamo portato ben 19 tra seminari e convegni diciamo così, a sostegno del fatto che la politica di coesione è davvero trasversale. Ecco, qui vediamo l'attuazione in numeri. Scendiamo, vediamo l'attuazione in numeri, e forse dietro di me può scorrere un po' cosa concretamente si fa sui territori. Cioè, è un filmato di quello che nel 14-20 stiamo facendo, e non so se può partire, ma è sempre, diciamo così, importante richiamare la concretezza delle azioni, concretezza che, ecco, ci fa capire che investiamo in innovazione, negli attrattori culturali, nella riduzione del rischio sismico, nel dissesto idrogeologico. Investiamo e monitoriamo e cerchiamo di mettere allo stesso tavolo le regioni, gli enti appunto locali, le altre amministrazioni centrali, che devono dire a loro. Un esempio, diciamo, su questo, sicuramente sui fondi strutturali che vedete scorrere dietro di me, quindi una grande parte anche in innovazione e ricerca, ma anche sui fondi, sul fondo sviluppo e coesione, che ci porta ad avere 21 comitati di indirizzo in cui siedono le regioni e le amministrazioni centrali, fra cui, diciamo, anche quella che presiede alla segreteria del CIPE, ma in cui invitiamo le amministrazioni centrali per discutere di trasporti, discutere di ambiente. Quindi una grande rete che deve cercare di una grande rete di competenze che accorcia la filiera decisionale e che cerca di armonizzare le azioni che su queste politiche sono a titolarità, diciamo, di diverse amministrazioni. Uno sforzo importante, e forse qualche numero in questo senso sarebbe importante darlo. Ed ecco, magari se andiamo sulla tabella degli avanzamenti, ecco qua vediamo spesso, diciamo, la politica di coesione, che è la più monitorata fra le politiche ed è per questo anche quella che offre maggiori spunti di critica, perché la si può esaminare in lungo e in largo, con obiettivi trasparenti, ha dei target, dei risultati attesi, una misurabilità che è raro trovare, cioè che anzi credo non abbia uguali in nessun'altra politica. Abbiamo una spesa certificata che è piuttosto bassa, qui non la vedete, ma abbiamo, rispetto, diciamo, alle risorse programmate, che sarebbe la linea arancione, le risorse che invece sono già selezionate, quindi che vanno su progetti che sono già stati individuati, bandi di gara avviati, E vedete che, diciamo, se li sommate tutti, qui li avete per obiettivi tematici, perché mi pareva interessante farvi vedere ricerca e innovazione, farvi vedere come avanza la cultura, come avanzano i trasporti sempre sostenibili, il clima, per esempio i rischi strutturali. Abbiamo anche pagamenti che sono, che qui non vedete, appunto, cioè non pagamenti, scusate, impegni giuridicamente vincolanti per 11 miliardi, quindi su 54 miliardi, 24 miliardi sono selezionati, 11 miliardi sono impegni giuridicamente vincolanti. Credo che ci sia, diciamo, una fase attuativa che, anche se non è visibile sui dati, per il momento, è sicuramente una buonissima base per poter traguardare nel dicembre 2018 che ci aspetta, sempre con alta vigilanza, un traguardo che ci consentirà, diciamo, di non incorrere nel disimpegno automatico, guardando anche alla qualità, cioè ai risultati attesi. Questi sono quasi tutti, diciamo, nativi POR e PON, questi progetti, cioè concepiti dentro quella strategia dei risultati attesi che è stata inizialmente varata. Ecco, su questi dati ho da dire un'altra cosa, cioè questi dati sono possibili proprio per la presenza continua sul territorio e perché anche l'agenzia si sta dotando di sistemi informatici che saranno sempre più affidabili, sempre più inclusivi, diciamo, sempre più al passo, diciamo, con le innovazioni tecnologiche, garantiranno sempre di più la possibilità, appunto, di seguire da vicino gli investimenti e l'assorbimento finanziario. Facendo cosa anche? Aumentando la credibilità di questi dati, cercando di dare dati puliti, dati che si possano leggere con chiarezza, dati affidabili. E questo credo che per i decisori politici, qualsiasi sia il loro colore, sia una cosa molto interessante. Ricordo che è la prima esperienza che si fa di una istituzione che guarda all'attuazione, quindi questi dati che guardano all'attuazione sono anche dati, diciamo, nel corso della programmazione, che è la prima volta che nascono, appunto, da questa grandissima condivisione e grandissima attenzione che le amministrazioni centrali e quelle locali che gestiscono le risorse fanno insieme. Ecco, io penso che ci possiamo fermare qui, perché poi magari il quadro sul post 2020 va più al dipartimento, per non rubare tempo agli altri, e penso che, insomma, sia questo poi il valore dell'amministrazione pubblica, quello, appunto, di poter offrire a chiunque, per le sue scelte, dati certi, affidabili e soprattutto un monitoraggio continuo e di un avanzamento che viene accompagnato, quindi non viene solo vigilato o sorvegliato, viene vigilato e sorvegliato, ma le criticità vengono accompagnate, e quindi questo credo sia, appunto, il valore aggiunto della nostra istituzione. Grazie.
Grazie Ludovica, hai colto un'altra delle parole chiave del forum PA, che è quella dell'accompagnamento. Noi stiamo dicendo in tutte le salse che l'innovazione va accompagnata, va curata e va accompagnata, e le politiche vanno curate e vanno accompagnate. Da sole non sono sicuramente molto interessanti quando diventano slogan politici, e magari però non fanno il cambiamento se non c'è un accompagnamento continuo. L'agenzia nasce proprio per questo, ed è questo che è probabilmente anche quello che è il maggiore valore del vostro lavoro, per cui vi seguiamo e vi ringraziamo. Darei la parola adesso, passando dall'amministrazione centrale a un'amministrazione locale, a Filippo Nogarin, che è il sindaco di Livorno. Abbiamo voluto un sindaco di una città media italiana, quindi la città dove si svolge la vita dei cittadini e dove c'è il fiato sul collo dei cittadini tutti i giorni. Il sindaco continuamente è la persona che ha continuamente il fiato sul collo del cittadino, proprio per cercare di capire cosa vuol dire, dal suo punto di vista, politiche di coesione, politiche di lotta alla diseguaglianza, politiche di costruzione della comunità, che è poi il compito fondamentale quando vogliamo fare coesione. Che diciamo, la parola coesione cosa dice? Dice questo, che dobbiamo fare politiche di comunità. Prego.
Grazie Presidente, ma io partirei con il mettere a fuoco il fatto che per un ente locale ovviamente non c'è distinzione tra quello che avviene sul territorio in senso lato sia verso i cittadini della propria città, come accade naturalmente a Livorno, sia nell'ambito di un respiro nazionale e internazionale. Dico questo perché alla fine quello che un sindaco deve fare è cercare di semplificare l'erogazione di servizi al cittadino, e chiaramente da questo punto di vista non c'è alcuna differenza sia nell'ambito di quello che è la relazione con, che ne so, si parlava di coesione in senso lato, e quindi mi viene da dire che una delle prime immagini che può suscitare la coesione è quella di integrazione, ad esempio, delle politiche di migranti o di persone che comunque approdano su una società già esistente, e per questo c'è tutto un percorso estremamente complesso da comprendere e da attuare, che passa sicuramente dal punto di vista anche dell'integrazione culturale, che probabilmente è la più difficile e lunga da mettere in piedi. Però io non mi sento di fare alcuna differenza, ad esempio, con tutto quello che in qualche modo poi sta all'interno di un rapporto tra la pubblica amministrazione più in generale e ciò che avviene tra l'ente locale, ciò che rimane della provincia, la regione e il governo centrale. Perché quando noi parliamo di integrazione, spesso e volentieri ci dimentichiamo che uno dei problemi più grossi che dobbiamo veramente e concretamente mettere sul nostro tavolo di discussione politica sta all'interno di un percorso, di un processo di semplificazione più che di integrazione. Semplificazione in senso profondo del termine, perché uno dei processi, ne parlavo prima con alcuni dei relatori, che con più difficoltà vengono messi in campo sono quelli della armonizzazione di diverse competenze a diversi livelli stratificati della pubblica amministrazione, che sono probabilmente il vero problema nascosto dietro a quelle che sono le politiche che ognuno di noi vuole attuare. Il Presidente in realtà mi ha provato a stanare cercando di capire quale sarà la politica del prossimo futuro relativamente al fatto che c'è un governo che sta oggettivamente nascendo. Io su questo chiaramente non posso, non ho alcun ruolo, quindi posso semplicemente dire quello che saranno le mie richieste da sindaco di una città media, e che certamente da sempre è una città che fa dell'integrazione una propria bandiera. Livorno, e questo probabilmente non tutti lo sanno, nasce proprio sulle politiche di integrazione. Le leggi livornine che furono emanate dai Medici, da Cosimo dei Medici, in qualche modo dette formalmente vita alla città di Livorno. Quindi potete immaginare che cosa possa voler dire per Livorno questo tema. Credo che potrebbe essere la capitale dell'integrazione, Livorno, ma non soltanto per come la intendiamo, per quello che vi ho detto, cioè proprio in senso lato. Cioè io con orgoglio, quando ci troviamo a dibattere di quelli che sono percorsi di semplificazione, dico: guardate che in realtà tutte le politiche importanti che sono state portate avanti, che sono state citate e che se vogliamo possiamo anche rivedere in quello schema con tutti i numeri che sono parte integrante del sito che avete mostrato, sono in realtà uno degli elementi con i quali tutti quanti i sindaci, sia delle città grandi, sia delle città medie, ma soprattutto delle città piccole, devono confrontarsi nella quotidianità. Perché quando vogliamo applicare, quando vogliamo realmente fare concretamente, ci mettiamo a tutti quanti intorno a questi tavoli in cui dibattiamo di questioni, perché poi l'obiettivo primo è quello di realizzare concretamente delle cose, dei servizi, servizi per i cittadini, uno tra le questioni probabilmente più complesse che abbiamo stanno all'interno di quella stratificazione che vi stavo dicendo. Quindi io credo che uno degli aspetti che non sempre vengono messi a fuoco con grande chiarezza, ma che probabilmente sono la maggior parte del problema del voler attuare queste politiche, sta proprio nella difficoltà di omogeneizzare, di armonizzare questa stratificazione di competenza che è posta su tanti livelli differenti. Potrei fare dei ragionamenti o degli esempi concreti, se questo può aiutare l'ambito della discussione, però non voglio poi spostare l'attenzione dall'impianto generale a quello particolare. Naturalmente, se poi ci sarà l'opportunità, magari continuando questo ragionamento nella tavola rotonda, magari scenderò nei particolari, però io da amministratore locale credo che principalmente stia all'interno di questo il problema principale. Che altro dire? Sento di dover però rivendicare una cosa importante nell'ambito del cambiamento che avviene con i governi. Questo non perché in qualche modo voglio fare il tifoso politico, perché ho sentito nelle dichiarazioni iniziali in qualche modo una sorta di timore del cambiamento. Io credo che il cambiamento è parte integrante dell'evoluzione umana. Non dobbiamo avere paura del cambiamento. In questa nazione ogni volta che c'è un cambiamento, questo lo si guarda sempre con grande timore e sospetto. Non necessariamente il cambiamento è qualcosa di negativo e non necessariamente va contro quella forza estremamente persistente in questa nazione di essere fortemente conservativa. Sta arrivando il ministro. Ciao Claudio. Bene, bene, grazie. Presidente, se vuole, vado avanti. Ok. Quindi ecco, stavo dicendo, io credo che ci vuole anche la forza e soprattutto l'onestà intellettuale che ognuno di noi deve provare a mettere veramente al centro della propria attenzione, più ancora dell'appartenenza politica o del proprio credo. L'onestà intellettuale ci potrebbe far fare veramente un salto di qualità in senso lato, perché ci sono sicuramente delle cose nel percorso del tempo delle politiche che sono state fatte, che sono molto positive, che quindi vanno valorizzate. Ce ne sono altre che magari necessitano di cambiamenti e il coraggio di portarle avanti. Quindi, come dicevo, non sempre il cambiamento è un qualcosa che dobbiamo vedere come aspetto negativo. Ora, visto e considerato che è arrivato il ministro, comunque concludo e do la parola al Presidente in modo tale che possa continuare il dibattito. Grazie.
Grazie. Grazie. No, non abbiamo paura del cambiamento, sicuro, non abbiamo paura del cambiamento. Il cambiamento, come dicevamo ieri, è anche va governato, cioè non è qualche cosa di in sé buono o cattivo, come sempre, bisogna vedere in che direzione va e dobbiamo essere capaci di governarlo. Il cambiamento è la nostra vita continua, la vita delle nazioni, ma anche la vita di ciascuno di noi. Do la parola adesso all'assessore Spanu, che è l'assessore della regione autonoma della Sardegna, che tra l'altro la Sardegna è tra le regioni che hanno una competenza sulle politiche di programmazione europea, per darci il suo punto di vista. Approfitto un attimo per mettere al corrente Mario e Claudio. Vi metto solo un attimo al corrente, grazie di essere arrivati. L'idea nostra è proprio di riflettere su tutto il Forum FIAR, riflette su questo, quali sono gli asset che non possiamo perdere, che abbiamo raggiunto in questo e non dobbiamo tenere, evitando la sindrome della lavagna bianca. Non possiamo ogni volta ricominciare da capo, non si può, non ce lo possiamo permettere. E la seconda, da questi asset cosa abbiamo imparato e quindi cosa vediamo per il futuro? E questo è un punto di vista che ciascuno di noi sta cercando di mettere nei tantissimi appuntamenti congressuali del forum, ognuno dal suo punto di vista, e alla fine scriveremo un po' un libro bianco che dirà partirà dalle cose che non possiamo perdere e poi dirà anche le cose che in qualche modo questa comunità di innovatori pensa di poter proporre per il futuro. Assessore Spano.
Grazie. Grazie, io accolgo l'invito del moderatore, anche se devo dire che dal punto di vista delle cose che non possiamo perdere, se vogliamo fare un discorso pienamente e propriamente politico, quello che non possiamo perdere è la coesione, è la politica di coesione. Sono quattro stagioni ormai, no? Dottoressa Gro, sono quattro stagioni di programmazione pluriennale che la Unione Europea scommette sulla coesione, che non è solamente combattere le diseguaglianze, è il suo compito principale, poi vedremo se l'ha fatto bene, se l'ha fatto male, ma è anche e soprattutto farlo attraverso un processo di coesione interna di tutti i soggetti istituzionali e partenariali. Io questo lo vorrei sottolineare, perché questo noi non lo possiamo perdere e abbiamo qualche legittima preoccupazione. Ce l'abbiamo come enti locali, come regioni, credo che ce l'abbiamo anche come amministrazione statale, perché le cose che abbiamo sentito dalle comunicazioni dei commissari europei nella presentazione della comunicazione che la Commissione ha fatto, quindi che apre formalmente il processo di rinnovamento di nuovo quadro finanziario pluriennale, da questo punto di vista ci ha un po' preoccupato. Quindi, primo, non possiamo perdere la coesione, sia in termini di avvicinamento delle condizioni di vita dei territori e dei cittadini all'interno dei territori, non possiamo perdere la coesione come strumento basato fondamentalmente sulla collaborazione istituzionale e sulla sussidiarietà. Questo è un primo punto che vorrei sottolineare. Secondo punto, ma insomma è più facile dire che cosa non dobbiamo perdere dei contenuti, perché mi sembra che in questa stagione tutte le cose che sono state dette rispetto ai contenuti, cioè la crescita sostenibile, la crescita intelligente, scommettere sull'avvicinamento dei territori, delle condizioni di vita, delle condizioni di conoscenza e di istruzione all'interno dei territori, io credo che sia a livello di Conferenza delle Regioni che nel rapporto all'interno della cabina di regia e della strategia di programmazione unitaria che ha portato avanti il governo ci siamo, cioè siamo su quella linea. Non credo che dobbiamo fare dei sostanziali cambiamenti sugli ambiti sui quali dobbiamo scommettere, dobbiamo capire perché non siamo andati sufficientemente veloci da quel punto di vista e perché questa strategia che noi abbiamo adottato non ha portato risultati su alcuni indicatori importanti. Penso alle questioni dell'occupazione, penso alle questioni dell'istruzione, penso anche in qualche modo a una maggiore vicinanza della pubblica amministrazione con i cittadini e con le imprese. Su questo punto abbiamo avuto delle difficoltà, continuiamo ad avere delle difficoltà e il dibattito in effetti si sta incentrando molto su questo, sia nel Comitato delle Regioni, al quale facciamo parte, sia nella Conferenza delle Regioni, di tutti gli ambiti nei quali a vari livelli istituzionali ci confrontiamo. Vi faccio alcuni esempi per quanto riguarda le scelte che sono state fatte dalla Regione Sardegna, nelle quali poi abbiamo avuto modo di collaborare con le altre regioni, ma anche con il governo, nel rendere la politica di coesione non solamente un problema legato ai fondi strutturali europei, ma un problema veramente di composizione della programmazione unitaria. E parlandovi di queste cose cercherò di mostrarvi anche come è possibile fare una politica di coesione, ma se non si risolvono alcuni problemi la politica di coesione può non risolvere le questioni di fondo. Beh, insomma, noi abbiamo puntato sull'istruzione, molto. abbiamo puntato sull'agenda digitale, abbiamo puntato sullo sviluppo culturale e ambientale, molto, questo ci ha aiutato molto il lavoro che è stato fatto. Parlavo prima con Filippo Nogarin del lavoro che è stato fatto, avendo capito che una certa strategia ambientale non funzionava. Credo ricorderete tutti che ci dovrebbe essere un parco nazionale del Gennargentu, che invece non è mai decollato, e invece insieme, anche con l'aiuto della politica di coesione, abbiamo capito che attraverso una strategia basata sulle aree ambientali e sulla connessione delle aree ambientali e sul coinvolgimento dei territori sono nati in questa stagione diversi parchi regionali, diverse aree marine protette che di fatto sono riusciti a perseguire con il coinvolgimento pieno della popolazione gli obiettivi che ci eravamo dati. E per noi questo è stato ed è attualmente un grandissimo passo avanti, soprattutto per le zone interne. Però le modalità attraverso le quali misuriamo